qualche scuola dal continente, lo dica ai relatori. Ha l'impressione che voi parlate troppo in siciliano, cioè nel senso, non in lingua siciliana, che guardate all'ottica, giustamente all'esperienza dalla quale siete rappresentati della Sicilia. Dico a questi amici che ci seguono che i relatori sanno che stanno parlando a un pubblico nazionale. È l'esempio portato qui, sia dal Presidente della Sicindustria di Palermo o dal Capo della Procura di Palermo, è un'esemplificazione dell'impegno antimafia che è molto più generale, perché la Confindustria non si esprime solo in modo contrario a Palermo, ma anche nazionalmente, con la Presidente della Confindustria, ha preso posizione netta e chiara. Il problema è se tutti gli imprenditori, sia siciliani che lombardi o veneti o quant'altro delle altre regioni, sono e sostengono la posizione appunto ufficiale della Confindustria, che è molto esplicita. Così come il capo della Procura di Palermo esprime non un orientamento specifico dei magistrati palermitani, ma dell'ordine giudiziario nel suo complesso, che si trova sia a Milano come a Palermo, a contrastare il fenomeno mafioso nelle fattispecie con cui si esprime in quei territori. Allora vorrei leggere alcune prime domande, così i relatori se le dividono secondo la competenza, alcune sono rivolte direttamente a qualche relatore, quindi si specificherà. Nel frattempo gli altri ragazzi si preparano, così facciamo un primo giro. Allora, abbiamo un istituto tecnico di Mattei, di Rodi, provincia di Milano, che dice: nonostante sia ormai nota l'espansione mafiosa nel rodenese e nel milanese, cosa si sa della lotta alla mafia in questi territori? Vi è anche qui una presa di posizione antimafia da parte di Asso Lombarda e delle forze dell'ordine, o il tutto viene considerato come normale attività criminale da parte dei singoli delinquenti? La seconda viene dall'istituto di Mottura di Caltanissetta, un istituto tecnico. I ragazzi si chiedono, se gli imprenditori non traggano vantaggio alla protezione mafiosa, a tutto vantaggio degli affari, appalti, concorrenza, qui già era stato detto, però chiedono anche come è cambiato il sistema delle estorsioni in tempi di crisi economiche, mi pare una considerazione, diciamo, molto interessante, e quali nuovi equilibri nella gestione del territorio. Il pizzo è una forma primaria di sostegno all'attività mafiosa rispetto alla droga, alla prostituzione e al controllo degli appalti. Questo sì. Poi, liceo classico Meli di Palermo, che segue in videoconferenza, perché non si chiede, pone questa domanda, perché non rendere più efficienti istituzioni come le forze dell'ordine? È altro dato che spesso la gente pensa che la mafia sia un organo protettivo.
Oltre alla legislazione sulla confisca dei beni mafiosi, con quali altri mezzi legislativi si può agire per colpire questo legame mafia-politica?
C'è una domanda del liceo Meli rivolta al procuratore Messineo. Ho sentito di recente una dichiarazione del Ministero dell'Interno Maroni in occasione di un comizio: lotta alla mafia, missione compiuta. La cronaca smentisce ampiamente questa dichiarazione. Desidero, se possibile, una sua riflessione a proposito, che le istituzioni stiano per trascurare per l'ennesima volta il problema mafioso. Grazie.
Partirò dall'ultima domanda che è stata rivolta specificamente a me e quindi mi pare doveroso rispondere. Questa domanda trae spunto da una intervista, da una pubblica dichiarazione del ministro Maroni: lotta alla mafia, missione compiuta. Chiedono coloro che hanno posto la domanda, dice: ma non sarà l'ennesima sottovalutazione del fenomeno, per cui proclamiamo che la missione è compiuta e poi in realtà scopriamo che non è compiuta affatto. Io, anche per mio carattere, tendo sempre a vedere i due aspetti del problema, cioè il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Quello della lotta alla mafia, secondo me, è il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Abbiamo elencato, ho cercato di elencare, gli elementi positivi della lotta contro la mafia, che non sono pochi, attenzione, perché in questi ultimi anni il quadro è cambiato in modo assolutamente decisivo. Secondo me, ha superato largamente un punto di svolta. Ho già elencato i successi della magistratura e delle forze dell'ordine. Dovesse servire, da oltre un anno non c'è stato più neanche un omicidio di mafia in tutto il distretto di Palermo, che comprende tre province, le province di Palermo, Trapani e Agrigento, che sono le tre province occidentali le più inquinate dalla mafia, sono addirittura la culla purtroppo della mafia, di Cosa Nostra. Non c'è stato più un solo omicidio di mafia. La confisca dei patrimoni mafiosi è proseguita anche perché sono state approvate delle norme più incisive, delle norme più severe, più dure, e questo va riconosciuto, ne va dato atto al potere politico, che ci hanno consentito di operare ancora meglio. E ripeto, la confisca dei patrimoni mafiosi nella Sicilia è proseguita secondo un trend assolutamente positivo. Semmai lì c'è un problema al quale accenno soltanto, che il quadro della confisca dei patrimoni mafiosi nel territorio nazionale è ineguale, nel senso che ci sono zone dove si lavora moltissimo a questo obiettivo ed altre invece in cui le misure di prevenzione non sono molto praticate, ma questo è un altro problema. E altri segnali positivi ce ne sono, si possono cogliere. E questo è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto, l'ho già detto, lo ripeto ancora, le denunzie da parte degli imprenditori sono pochissime. Onestamente era lecito attendersi che dopo le cose importantissime che ha fatto Confindustria, Confcommercio, le associazioni dei produttori in genere, le associazioni della società civile, ci fosse una vera e propria valanga di denunzie. Noi eravamo preparati a ricevere questa valanga, che non c'è stata. E vi faccio notare che non c'è un solo caso, sfido chiunque a rappresentarmi un solo caso in cui, in presenza di una precisa denuncia da parte dell'imprenditore, noi non siamo riusciti a scoprire gli autori dell'estorsione e verosimilmente in moltissimi casi, non in tutti naturalmente, a farli condannare. Se l'imprenditore collabora, la scoperta degli estortori è un fatto possibile. Ci vogliono indagini approfondite, ci vuole molta professionalità, ci vuole molto impegno, ma si può fare. Solo che purtroppo continuiamo a viaggiare su numeri delle denunzie che si contano sulle dita di due mani. Sono le diecine, non certo le centinaia che ci attendevamo. E questo è un fatto negativo. Un fatto negativo è anche che viene continuamente constatata e verificata la infiltrazione mafiosa nelle amministrazioni locali, che sono centri di spesa molto importanti, per cui controllare un comune significa controllare gli appalti di quel comune, e capite bene che cosa vuol dire, nonché tutta una serie di altre attività. Continua la presenza, l'infiltrazione, i legami impropri, per così dire, continuano con la politica, e questo è un altro problema col quale dovremmo convivere, per cui io non direi missione compiuta, sarei felice di poter dire missione compiuta, per cui potremmo deporre le armi, per così dire, andarci ad occupare di cose molto più interessanti e gratificanti. Non è così. Dobbiamo stare molto attenti e molto vigili e continuare a cogliere tutti i segnali di un cambiamento di situazione nella lotta contro la mafia. Troppe volte ci siamo illusi che fosse finita e poi non era finita affatto. Ricordiamoci, voi siete troppo giovani e quindi non potete avere dei ricordi diretti, ma dopo il maxi processo, dopo la conclusione del maxi processo, molti dissero che per la mafia era finita. E purtroppo poi abbiamo scoperto che non era neanche il principio della fine, perché poi vennero le stragi del 92. Quindi stiamo molto cauti in queste affermazioni, che tuttavia non sono, io non mi sento di dire che siano totalmente infondate. È un problema, come diciamo, di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Passo all'altra domanda, quella della lotta alla mafia in Lombardia. Io ovviamente non conosco la situazione giudiziaria, la situazione di ordine pubblico, di sicurezza pubblica della Lombardia, perché non ho mai prestato servizio in quella regione. Io tendo a credere, anzi sono sicuro, che tutto quello che si può fare contro le infiltrazioni di mafia, 'ndrangheta e camorra in Lombardia viene fatto puntualmente. Indubbiamente il problema esiste e probabilmente potrebbe anche aggravarsi nei prossimi anni, perché di fronte alla forte pressione investigativa che viene attuata in Sicilia, uno più o più mafiosi potrebbero trovare comodo emigrare, andare fuori dove nessuno li conosce in fondo e dove possono annegarsi nell'anonimato e lì continuare a tentare di fare quello che hanno sempre fatto. Però è chiaro che in Lombardia il mafioso non nuota nella sua acqua, è un problema che dovranno affrontare anche loro nei prossimi anni, perché la mafia tende purtroppo alla globalizzazione. Ultima cosa, molto, poi se è necessario potrò intervenire ancora. Come sono cambiate le estorsioni? Ma non è che siano cambiate moltissimo, le estorsioni hanno sempre lo stesso iter, lo stesso ritmo, gli stessi modi e diventano, come voi avete visto, una forma di contrattazione fra estortori ed estorti. Cioè l'estorto non va a denunziare l'estorsione, ma cerca di ottenere uno sconto, cerca di contrattare. Pessima idea, devo dire io, e pessima pratica di vita, ma comunque probabilmente ci sono delle ragioni umane, esistenziali, eccetera, che portano a questo. Poi la mafia ovviamente pratica anche tante altre forme di arricchimento, per esempio il traffico di droga, di cui non abbiamo parlato. La mafia continua a trafficare in droga, solo che non è più egemone, non è più il soggetto principale di questo traffico, è un acquirente sul mercato che poi smercia questa droga all'interno dei territori dove è egemone, ma anche questa è una fonte di guadagno ovviamente, e ce ne sono tante altre, le slot machines truccate o meno, e commerci vari, le lotterie clandestine, la macellazione clandestina. L'elenco delle attività illecite della mafia ci comporterebbe di stare insieme per parecchi giorni, non è assolutamente il caso. Qui parliamo soltanto delle estorsioni, che procedono, per quanto noi ne sappiamo, sempre nello stesso modo: pizzo da una parte, messe a posto dall'altra.
Il protocollo di legalità che ha fatto Confindustria è un protocollo di legalità nazionale firmato dal presidente Marcegaglia con il ministro Maroni, che obbliga materialmente tutte le associazioni industriali a una sorta di contatti con le prefetture per avere indicazioni chiare e precise su tutti gli associati. Per noi è stata una sorta di rivoluzione, perché come privati non potevamo accedere alle informative, diciamo, sulle aziende che si volevano iscrivere. E per questo succede una cosa stranissima, vale a dire, stiamo acquisendo un know-how nel riconoscimento delle aziende che lambiscono anche le aree mafiose e siamo pronti a espellerle, ma non avevamo informazioni necessarie quando si dovevano iscrivere. Allora il rischio qual era? Che mentre espellevamo alcune aziende che erano comunque contigue agli affari mafiosi, se ne iscrivevano altre e molto spesso si iscrivevano appositamente per avere, da un lato comunque per beneficiare dei servizi, e dall'altro lato per avere una sorta di patente di legalità, che noi tra l'altro non diamo, ma diamo comunque invece un codice etico a cui attenersi. Allora in questo modo, e questo l'abbiamo fatto a livello nazionale, perciò diciamo vale per il Trentino, vale per Milano e vale per la Sicilia. In questo modo, attraverso questo, stiamo tentando di creare una sorta di baluardo affinché il sistema rimanga pulito e comunque si comincia a diffondere questa sorta di, chiamiamola non è tanto cultura di legalità, ma di necessità che le aziende rimangano nel sistema, che le aziende che sono nel sistema di Confindustria siano pulite. Certo, sarebbe opportuno che la stessa cosa con molta puntualità facessero sempre gli enti pubblici, non soltanto perché aderenti ai protocolli di legalità, che fissano dei criteri giustissimi, ma fissano dei criteri sulle informative sopra una soglia. Pertanto, se l'appalto è superiore ai 500.000 euro, mi informo se l'azienda diciamo ha tutte le certificazioni necessarie antimafia, se è sotto i 500.000 euro poi mafiosare tranquillamente. Anche questo, capisco che potremmo, diciamo, intorpidire le prefetture con troppe certificazioni, però è pur vero che sotto soglia siamo scoperti. E molto spesso le imprese piccole sono le imprese che si annidano meglio. Per quanto riguarda invece la domanda sui procedimenti amministrativi, questa è una domanda importantissima, perché da tempo diciamo che a Cosa Nostra, al mafioso, gli dobbiamo mettere le mani in tasca. E mettere le mani in tasca significa mettere le mani in tasca anche a quel negoziante, a quell'imprenditore che, come diceva il procuratore Messineo, seppur colpito, vale a dire seppur intercettato, seppur con la sicurezza che paga e che ha pagato il pizzo, continua a non dichiararlo. Allora in questo caso ci vorrebbe una sanzione più che amministrativa, il blocco totale della licenza. Cioè tu che non hai parlato e naturalmente sei stato condannato, io mi azzarderei a dire sei stato condannato in primo grado, ma sappiamo che viviamo in uno stato di diritto, però se sei stato condannato, e questa è una percezione fortissima, io ti tolgo la licenza, perché molto spesso l'imprenditore contiguo, se si fa 3 mesi di carcere, o 6 mesi, o 1 anno, gli interessa poco, ma se ti tolgo la licenza, se ti chiudo il negozio, se materialmente non ti do più la possibilità di portare avanti i tuoi guadagni e la tua famiglia, allora le cose pensiamo che cambiano. Allora quello che chiediamo, abbiamo chiesto come Confindustria, è una modifica delle sanzioni amministrative, è una sanzione amministrativa forte che non ti metta al pari con altre cose. Noi vediamo che sono ristoranti che chiudono, se scoprono, e chiudono per 1 mese, per 3 mesi, se scoprono se il frigorifero non conserva il pesce con la carne insieme. Sono ristoranti che sono stati chiusi anche 6 mesi, 3 mesi. Attenzione, non dico che è sbagliato, è giusto. Ma allora, cavolo, se ti prendono che hai pagato il pizzo e ti hanno condannato, ma che ti tolgano la licenza per tutta la vita, se è il caso, o i condannato in primo grado, che te la tolgano per 3 mesi. Cioè, cominciamo a introdurre una serie di sanzioni che mettono le mani in tasca al mafioso e mettono le mani in tasca all'imprenditore colluso, perché l'imprenditore che non parla continua a dire oggi. E non è stata piaggeria nei confronti, io non ero un riferimento ai 4 anni, ma è la storia che ce lo dice, perciò non ne possiamo fare a meno. Oggi realmente tutte le persone che hanno denunziato, che sono state denunziate, poi sono state condannate in tantissimi casi, e comunque l'imprenditore è rimasto tutelato dal punto di vista della tutela personale da un lato e dal punto di vista pure della tutela amministrativa, cioè la tutela dei propri guadagni. Abbiamo visto che sono tutte queste fonti di finanziamento che rifondono l'imprenditore. Allora, una fortissima azione amministrativa attraverso una legge, naturalmente, io penso che potrebbe mettere oggi, potrebbe dare, non dico rivoluzionare, ma dare una scossa forte a tutti coloro che si ostinano ancora oggi a lambire con il potere mafioso.
Come è cambiato il sistema in tempi di crisi economica? Questa è una domanda molto interessante. Purtroppo devo dire che i dati con i quali lavoro io non sono tali da potermi consentire una risposta, come dire, fondata su un dato empirico. Perché? Che la crisi economica è recente, 2-3 anni fa. I dati su cui abbiamo lavorato in alcune ricerche sono i dati giudiziari, tra l'altro grazie anche alla collaborazione prima di tutto di molti magistrati e anche di esponenti della Forza dell'Ordine, alcune ricerche sono state realizzate partendo proprio dal dato giudiziario, però tipicamente qualcosa che riguarda un fatto di 1-2 anni fa, casomai riguarda indagini che se ci sono in corso, quindi rispetto ai quali i dati non potremmo averli. Okay? Quindi sulla crisi economica non posso fornire un risultato di ricerca, ma una ipotesi. Ecco, l'ipotesi quale potrebbe essere? Ci possono essere 2 ipotesi completamente diverse l'una dall'altra, cioè il negoziante in crisi economica e il mafioso se ne frega, perché dice tu tanto lo stesso mi devi pagare, che tu abbia la crisi economica è un problema tuo, non è un problema mio, quindi mi devi dare 30 milioni all'ora, oggi non so, 30.000 euro, me li devi dare lo stesso. Okay? Quindi la ipotesi potrebbe essere un'insensibilità dell'organizzazione criminale alla crisi economica, che casomai se colpisce qualcuno colpisce l'imprenditore. In realtà questa sarebbe un'ipotesi secondo me poco plausibile. Perché? Perché il mafioso, ci sono mafiosi che ragionano così, ci sono mafiosi predatori, cioè i quali tendono a sostituirsi all'operatore economico, ma alla lunga questo non conviene alla stessa organizzazione criminale. Perché o la prende direttamente in mano il mafioso, allora è una possibilità, ma laddove questo avvenga sistematicamente, l'attività economica muore o scappa. Quindi un mafioso lungimirante e razionale, anziché strozzare la gallina dalle uova d'oro, ha convenienza che questa gallina, chiamiamola così, campi. Okay? Quindi un'ipotesi secondo me più plausibile è che in tempo di crisi economica, compatibilmente con certi vincoli, il mafioso attenui la richiesta estorsiva. Se è un mafioso intelligente, e siccome non sono stupidi, ho l'impressione, tutt'altro, quindi l'ordine, le cose che sono state dette, no? A meno che questa attenuazione non sia possibile, cioè, perché dico, ci sono certi vincoli, questo va considerato nell'ambito dell'intensità dell'azione di contrasto, cioè, laddove l'azione di contrasto è molto forte e la mafia ha molti problemi a gestire le mesate per i detenuti o per le famiglie dei detenuti e deve costantemente cambiare i propri vertici e così via, allora è possibile che ci sia una maggiore rigidità. Però la mafia, se questo non è, cerca il consenso, okay? Cerca il consenso all'interno del territorio e cerca un guadagno di lungo periodo, non soltanto di breve periodo, pagare poco ma pagare tutti. Ecco, quindi è un'ipotesi quella che faccio, non è una risposta, come dire, fattuale. Le forze dell'ordine, è interessante questo, in realtà questo spesso non si sa, le forze dell'ordine hanno beneficiato di una forte incremento delle loro capacità, anche tecnologiche. Per esempio in Italia, e viene oggi copiato anche in altri paesi europei, esiste un PON, uno dei pochi esempi di soldi europei spesi, prima di tutto spesi, e spesi relativamente bene, che è il PON Sicurezza e Sviluppo per il Mezzogiorno, poi ha cambiato denominazione nel tempo, che ha consentito un fortissimo incremento dell'efficacia delle forze dell'ordine, dell'attività delle forze dell'ordine e della magistratura, incrementando la dotazione tecnologica. Oggi sono tecnologicamente possibili, per esempio nel campo delle intercettazioni ambientali, dell'utilizzo del satellite, dell'utilizzo di moltissime altre forme tecnologiche, di cui ovviamente io so fino a un certo punto, ci sono persone molto più competenti di me, grazie anche a questo. Quindi in realtà le forze dell'ordine hanno avuto, una domanda diceva perché non si incrementa, c'è già stato un forte incremento della loro efficacia, ovviamente può anche crescere, però già diciamo l'Italia da questo punto di vista viene vista come un esempio da imitare in altri paesi d'Europa, per esempio i paesi dell'est, che è dove questi fenomeni sono fenomeni relativamente presenti. La domanda su Maroni è già stata data una risposta molto. La differenza qualitativa quantitativa, ecco, quantitativo che vuol dire? Cioè la differenza fra le organizzazioni criminali tradizionali, tradizionalmente radicate in Sicilia, in Campania, in Calabria e quelle che si sono andate a radicare o si stanno radicando nel centro nord. Quantitativo può voler dire due cose: quante persone ci sono, presumibilmente saranno di meno lì e di più ancora nei territori d'origine, ma è una ipotesi anche questa. Quantitativo può significare il giro d'affari, quanto denaro si muove. Ora, un'ipotesi, o comunque una teoria che c'è rispetto ad alcune organizzazioni criminali, soprattutto l'andrangheta, ma non soltanto, è che sì, il nucleo forte dell'andrangheta continua a risiedere in Calabria, anche se viaggia, ma il fatturato, per così dire, usando un termine improprio, in realtà ha una dimensione nazionale e internazionale, quindi il giro di soldi probabilmente è maggiore, del resto è intuitivo, laddove c'è più denaro, cioè nelle parti più sviluppate del paese. Quindi quantitativamente è possibile, ma è questa un'ipotesi anche questa che va approfondita, okay? Qualitativamente c'è una differenza che secondo me un po' ho detto prima, cioè una cosa è un'organizzazione criminale che lavora su un territorio dove è come il pesce nella sua acqua, altra cosa è un'organizzazione criminale che lavora in un territorio relativamente nuovo, quindi in cui non si può dare per scontata una serie di cose che invece sono scontate, ma su questo per ragione di brevità vado velocemente. Il tema rapporto mafia politica e politica, in realtà non è solo politica ma anche amministrazione, sono state già dette alcune cose importanti, cioè lo scioglimento dei comuni. Ora però in passato per esempio si scioglievano consigli comunali, per esempio, c'è anche insomma alcuni provvedimenti riguardavano soprattutto la classe politica. Ora però se lo stesso funzionario che ha sempre avuto e si accerta dei rapporti con questi soggetti, per esempio nel campo degli appalti, resta al suo posto, non fa tanta differenza. La legislazione recente prevede anche questo, quindi c'è stato nella legislazione un'evoluzione che riguarda non soltanto il rapporto mafia politica, ma anche mafia amministrazione, un'amministrazione che oggi in Italia e anche altrove è spesso legata a filo strettissimo con la politica. La cosiddetta separazione fra politica e amministrazione o distinzione fra politica e amministrazione in realtà oggi spesso è tradita, non c'è assolutamente, anzi c'è un filo strettissimo. Però qualche cosa dovrebbero farla anche i politici, cioè i partiti per esempio. E si potrebbe prevedere per legge, anche se è una cosa difficile da fare, una serie di regimi di incompatibilità con chi magari non soltanto è indagato, ma con chi ad esempio ha avuto un rinvio a giudizio, alcuni codici di autoregolamentazione dei partiti cominciano a prevederlo, ma in realtà gli stessi partiti dovrebbero fare molta pulizia al proprio interno. Quindi la risposta